It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
C'è davvero un sacco di bellezza in una canzone immaginata da Prince, regalata a Sinéad O'Connor e qui reinterpretata da Chris Cornell, un grande classico come Nothing Compared to You, alle 8:39 minuti, quasi 8:40 qui sulle frequenze di Radio Popolare, quando do il benvenuto al professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Andiamo a cominciare questa puntata odierna del Giorno delle Locuste, che anche oggi sarà inevitabilmente e in larga parte concentrata sull'altro pezzo della guerra che si sta combattendo, che è una guerra finanziaria fatta di sanzioni, di pressioni, di energia, di possibili default, insomma lo vediamo adesso. E allora professore, io partirei intanto dal titolo del Sole 24 Ore di oggi, perché ce l'avevo qua, combinazione sotto mano, sulla Russia l'ombra del default. Vorrei che ci aiutasse a capire che cosa significa l'ombra del default e che tipo di, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista delle conseguenze concrete, materiali, che questo potrebbe determinare.
Sì, certo, i titoli di oggi sono soprattutto legati alla decisione di Moody's e di Fitch di abbassare il rating del debito sovrano russo a spazzatura. Questo era prevedibile, così come è prevedibile che la Russia scelga, anche se qualora lo voglia, possa scegliere di non rimborsare la tranche di debito da 750 milioni di dollari che è in scadenza il 16 marzo, per la precisione sono 107 milioni di interessi su due bond governativi, poi c'è una tranche anche di vero e proprio rimborso. Perché questa eventualità potrebbe far scattare di fatto il default, che non significa il fallimento del paese, attenzione, ma il default selettivo, esattamente come è accaduto già ad altri paesi che non sono stati in grado di effettuare i pagamenti e i rimborsi sul debito, il primo per tutti perché è avvenuto per più di tre volte il caso dell'Argentina. Il segnale però è quello di una totale paralisi anche della liquidità in Russia, perché fino a pochi giorni fa era possibile ancora utilizzare per esempio le carte di credito, in particolare tutti quelli che vivono in Russia e non sono cittadini russi. Da due giorni sono stati sospesi i pagamenti dei circuiti internazionali delle carte di credito, quindi non è più possibile utilizzare Mastercard, Visa e annessi, e in questo momento non è nemmeno possibile ritirare liquidità presso i conti correnti e bancomat se non in misura minima, un corrispettivo di un euro per ogni transazione. Quindi più che il default sul debito sovrano, le sanzioni sembra che stiano creando effettivamente una crisi di liquidità e una crisi economico-finanziaria come non si vedeva, e non a caso gli analisti stessi interni al governo russo parlano di una possibile crisi paragonabile a quella del 1998, cioè al crollo finanziario dell'ex Unione Sovietica e della Russia post caduta del muro.
Siamo in grado di determinare qual è il peso di una crisi con questo tipo di caratteristiche e quanto possa essere sopportabile, ovvero quanto pesa dal punto di vista della pressione e del risvolto politico e anche strategico che può avere in prospettiva?
Per la popolazione russa potrebbe essere molto pesante, cioè addirittura produrre situazioni di rischio di approvvigionamento di materie prime alimentari, della impossibilità di acquistare beni di prima necessità, anche se è probabile che il governo si fosse attrezzato a queste eventualità e sia quindi pronto a intervenire con strumenti di emergenza come la distribuzione alimentare direttamente gestita dall'autorità di sicurezza. Per il sistema economico russo una caduta completa e come la paralisi assoluta delle attività economiche, cosa che sta già accadendo in particolare nei comparti fuori da quello dell'energia, potrebbe questo produrre anche una crisi dal punto di vista della vendita dell'energia a livello internazionale da parte della Russia.
Professor Di Stefano, la fermo un attimo e lei sa che questa volta ho un buon motivo per interromperla. Perché? Perché alle 8:45 di questa mattina, cioè tra 15 secondi, 150 stazioni radio pubbliche europee trasmetteranno tutte insieme una canzone, lo faranno anche tante radio private in tutta Europa che hanno deciso di aderire, e anche noi lo facciamo volentieri, aderire a questa iniziativa che vuole far arrivare fino in Ucraina, fino in Russia, dappertutto i suoni in questa canzone. Two, one, two, three, four. 150 stazioni radio pubbliche europee in 25 paesi su iniziativa dello European Broadcasting Union stanno trasmettendo in questo momento Give Peace a Chance. 150 stazioni radio pubbliche, tantissime radio private, ci siamo anche noi e c'è anche Channel One radio pubblica ucraina che ugualmente sta trasmettendo le note di John Lennon e della Plastic Ono Band. L'ho interrotta per il motivo che sapeva e siamo contenti, sia io che lei, immagino tutti quanti, di averlo fatto, anche se ne avremmo fatto volentieri tutti quanti a meno a pensarci prima. Torniamo alle nostre cose, intanto, che poi non sono così lontane dalla richiesta di pace che è arrivata anche questa mattina da tutte queste radio, da tutti questi paesi. Stavamo parlando degli effetti della default possibile a cui potrebbe andare incontro l'economia russa, ma come abbiamo visto in questi giorni, gli effetti ci sono sia per chi subisce le sanzioni, sia per i paesi che le hanno imposte, anche in relazione allo scenario di guerra a cui siamo andati incontro. E quindi, se da una parte c'è l'ombra del default, dall'altra c'è l'ombra recessione per le economie europee.
Sì, allora, per ora l'attenzione è puntata sugli effetti globali e ovviamente sulla certa recessione economica in Russia. Qui le stime sono ancora molto volatili, molto incerte. L'ultima è della Oxford University che ipotizza che il PIL russo possa passare da un più 3,4% a un meno 1% nel 2022, ma la stima sembra poco credibile perché è probabile che gli effetti, soprattutto delle sanzioni, possano far cadere l'economia russa tra il meno 5 e il meno 10%, quindi una recessione profondissima, paragonabile, come dicevamo, a quella che si è evidenziata all'epoca della crisi del 1998, crisi prodotta, lo ricordiamo, dalla tempesta sulle finanziarie, sulle valute asiatiche. Dal punto di vista globale, allora, le stime sono di una contrazione del PIL globale almeno dello 0,6% per effetto della guerra, quindi il PIL era previsto a più 4,8% a livello mondo nel 2022, adesso la nuovo aggiornamento lo vede a più 4,2%. ma per l'Europa potrebbe andare molto peggio e alcuni si spingono a prevedere una recessione tra il primo e il secondo trimestre, una recessione tecnica, che non significa ovviamente che le economie europee possano avere un risultato negativo, perché a livello di tutto il 22, perché si portano dietro un trascinamento della crescita del 2021 che per l'Italia viene per esempio stimato a più 2,3%. Recessione tecnica che però segnerebbe un messaggio molto chiaro che la guerra ha effetti molto pesanti anche per le economie europee. Addirittura alcuni giornali oggi denuncerebbero veri e propri fenomeni di accaparramento delle scorte anche nei supermercati italiani. Non c'è la guerra, ma c'è la paura degli effetti della guerra che spingerebbe all'acquisto.
Esatto, sta cominciando a montare questa sorta di angoscia da economia di guerra. È uno scenario possibile? Stamattina vedevo che, a proposito dell'energia, per esempio, sulla prima del Sole 24 Ore c'è un pezzo firmato da Davide Tabarelli: con il blocco del gas peggio degli anni 70. Gli anni 70 erano quelli dell'austerity, erano quelli delle domeniche a piedi, non per afflato ecologico, ma perché c'era la crisi del petrolio. E a proposito di petrolio, ci sono state anche le decisioni dell'OPEC in settimana, dove si è deciso sostanzialmente di ignorare il fatto che in questo momento ci sia una guerra con tutti gli effetti che provoca sul mercato.
Sì, bisogna dire che come sempre accade, ci sono dei perdenti, la Russia, l'Ucraina in primis, ma anche l'Unione Europea, e ci sono senza dubbio dei vincenti in questa vicenda di guerra economico-finanziaria. E tra i vincenti, senza alcuna pena, l'avevamo già detto ancora prima che scoppiasse la guerra, ci sono ovviamente i paesi produttori di petrolio, perché il prezzo del petrolio è a oltre 112 dollari al barile. Come sottolineavi tu, l'OPEC ha deciso di non fare nulla, e questo è quindi di non aumentare la produzione, e questo ovviamente è negli interessi dei principali paesi produttori, che stanno vendendo petrolio a prezzi inimmaginabili, almeno fino all'inizio delle tensioni e poi allo scoppio della guerra. E quindi tutti i paesi del Golfo, dall'Arabia Saudita agli Emirati, sono in questo momento molto soddisfatti dell'andamento del prezzo del petrolio, e quindi possono disinteressarsi totalmente della guerra e non intervenire in alcun modo per contenere gli effetti, appunto, di un evidente incremento legato al rischio di blocco delle forniture, rischio che per il gas ancora non si è materializzato, ma che si è sicuramente materializzato per il petrolio russo, per le materie prime che arrivano dalla Russia, dall'Ucraina. Dicevamo già la settimana scorsa, attenzione che non c'è solo il grano che arriva da questi paesi, perché ci sono una serie di materie prime fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, non solo, che a questo punto scarseggeranno, e diversamente dall'energia non si può andare in questo momento a reperire mais, girasole o farine proteiche sul mercato, perché non ci sono altri produttori in grado di rispondere alla domanda nel breve termine.
Prima di chiudere questa prima parte, perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità, torniamo un attimo al piano delle interconnessioni, gli effetti delle scelte, delle sanzioni, dello stato di crisi si vedono su un fronte e su un altro fronte, ma appunto in un mercato globale fortemente interconnesso le banche, per esempio, hanno importanti esposizioni sul mercato russo. Anche banche importanti, banche italiane.
In primis Unicredit e Intesa San Paolo, lo dicevamo già settimana scorsa, sono tra gli istituti europei in assoluto i più esposti verso l'economia russa, sia come finanziamenti sia come linee di credito, e quindi la crisi si è sicuramente abbattuta e si abbatterà sui conti dei due principali istituti italiani. Ma poi bisogna evidenziare che sono moltissime le aziende che hanno relazioni economiche con la Russia, e che SACE, la nostra agenzia, ha garantito moltissimi progetti di esportazione o di attività economica in Russia, che a questo punto rischiano di trasformarsi anche loro in default.
E intanto, mentre i fari del mondo sono tutti quanti sul rischio capitolazione di Kiev, ieri abbiamo corso il rischio della capitolazione del governo, e qua ci spostiamo su un piano quasi surreale. Per che cosa? Per la riforma del catasto. Di questo parleremo tra poco insieme anche al professor Santoro in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste.
My child, stay with me a while. You've not got any place to be. Won't you sit a spell with me? You've got diamonds for eyes. It's time for you to rise. Sun. Sometimes it can weigh a ton.
Dopo le 9, una canzone bellissima per quanto mi riguarda, perché ho sempre molto amato Mark Linkous e gli Sparkle Horse, intitolata Gold Day, e poteva essere un giorno dorato, ma in virtù delle radiazioni, dopo quello che è accaduto questa notte con la principale città ucraina diventata un campo di battaglia, c'è stata poco fa una conferenza stampa dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che è stata rassicurante: nessuna fuga di radiazione alla centrale, le apparecchiature essenziali della centrale di Zaporizhzhia non sono state danneggiate dall'incendio provocato nella notte da un attacco russo. Questo citando le fonti ucraine. Non sono stati segnalati, ha detto l'agenzia, cambiamenti nei livelli di radiazioni nell'impianto centrale, che in questo momento diamo due aggiornamenti in attesa poi di riaprire la diretta delle cronache con Prisma. Dicevo, la centrale che adesso è sotto controllo dei russi. Altre due notizie che le cito, professor Di Stefano, sono non tanto e non solo l'ulteriore giro di vita sui mezzi di informazione con la limitazione del l'accesso ai siti di informazione, tra cui anche la BBC, su territorio russo, ma anche la decisione di Google di sospendere la pubblicità, qualunque tipo di servizio pubblicitario, anche con la piattaforma collegata, cioè YouTube, in Russia. Anche Airbnb ha bloccato i propri servizi in Russia. Insomma, queste sono le notizie dell'ultima mezz'ora. allora, mentre intanto, come dicevamo, mentre tutto questo accade, in Italia si giocava con la capitolazione del governo a causa della riforma del catasto, tema che era già emerso settimane fa, tema estremamente delicato e che poi è tornato sorprendentemente alla ribalta proprio in queste ore con il voto di ieri. Che ha visto il governo salvarsi per un voto solo.
Sembra il voto di Lupi, no? Sembra che sia stato Lupi a salvare il governo per una vicenda che vorremmo riportare all'elemento tecnico perché, come sottolineano oggi alcuni quotidiani, in particolare il Sole 24 Ore, lo dice con estrema chiarezza, la battaglia è esclusivamente di natura politica, non di dettaglio tecnico. È così secondo lei, professor Santoro?
Buongiorno, professor Santoro.
Sì, buongiorno, buongiorno. Ovviamente, come si diceva prima, il senso di parlare di questa cosa in questi giorni è particolare, insomma. Comunque è giusto parlarne. Allora, l'attuale articolo 6 del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri prevede due parti. Una prima parte nella quale si dice sostanzialmente che vanno messe in atto tutta una serie di procedure per accatastare i cosiddetti immobili fantasma, quindi gli immobili mai accatastati, e in questo caso si tratta di una riforma che potrebbe essere immediatamente operativa. Si calcola che ci siano circa 1 milione di immobili non accatastati. E una seconda parte invece che, diciamo, dà inizio a un procedimento che, per quanto riguarda ciò che è scritto esplicitamente, è solo di natura amministrativa, di acquisizione di informazioni relative agli immobili già accatastati per poter calcolare il loro valore reale di mercato. Non c'è alcun provvedimento legislativo che intervenga, previsto nella riforma, che intervenga su questi valori, quindi si tratta semplicemente di un'operazione di, appunto, raccolta di informazioni e quindi il legislatore delegato, se mai venisse approvata la delega, non avrebbe alcun potere di intervenire sulle basi imponibili dell'IMU e delle altre imposte che sono collegate al valore degli immobili, e neppure nessuna conseguenza ci sarebbe sull'ISEE e su tutte le altre, diciamo, grandezze fiscali. Ciò nonostante...
Infatti, perché la domanda è: allora perché queste barricate?
Perché una parte, diciamo, dell'opinione pubblica e delle forze politiche, tra cui alcune della maggioranza, ritengono che anche il solo iniziare un'operazione di questo tipo precluda un domani necessariamente ad una applicazione di questi eventuali maggiori valori alle basi imponibili e quindi ad una maggiore tassazione.
È come per dire che vedere i numeri dell'adeguamento, già solo quello potrebbe spaventa l'idea stessa.
Sì, quello che ci si aspetta da un'operazione del genere, perché in realtà noi non è che non abbiamo dei dati, ce ne sono, ci sono dati, ci sono pubblicazioni e si sa che mediamente il valore di mercato è dalle 2 alle 3 volte più elevato rispetto al valore catastale, però questo mediamento, l'abbiamo già detto tante volte, nasconde in realtà una grande varianza, perché ci sono immobili accatastati relativamente di recente il cui valore è più vicino a quello di mercato e valori invece molto più bassi per gli immobili accatastati tempo fa. Quindi si tratta in sostanza di uno, potrebbe anche essere gestita come un'operazione meramente ridistributiva, che era in realtà il carattere che aveva questo tentativo di riforma quando fu fatto nel 2014, ricorderete, dal governo Renzi, e poi proprio su come fare questa ridistribuzione a parità di gettito nazionale, perché c'era scritto così, però il governo non trovò un accordo e quindi la riforma saltò, non venne mai approvata. E adesso questa è molto più blanda, ma nel senso che è proprio il primo passo, eppure nonostante questo c'è questa opposizione. Ieri c'è stata una spaccatura su un emendamento presentato dalla componente di centrodestra del governo, che sostanzialmente faceva saltare la seconda parte, quindi lasciava solo la parte degli immobili fantasma, per di più introducendo tutta una serie di agevolazioni per alcune tipologie di immobili. l'accordo non si è trovato e, come avete detto voi, è passato per un voto, ma è il primo di una lunga serie, perché vorrei ricordare che il disegno di legge delega deve essere approvato da entrambe le Camere, passando prima in commissione e poi in aula. Questo è solo il primo emendamento di quelli soppressivi dell'articolo 6, quello del catasto, ce ne saranno altri, almeno un altro. Poi ci sono tutta una serie di punti di conflittualità tra le forze di maggioranza su altri aspetti della delega, e poi comunque bisogna passare in aula alla Camera e poi andare
al Senato.
Al Senato. Quindi.
Professor Santoro, lei dice...
un percorso accidentato.
Infatti, lei diceva in apertura, c'è quasi dell'imbarazzo nel parlare della riforma del catasto in un momento come questo. Va detto che questa sarebbe stata probabilmente la notizia di apertura di tutti quanti i quotidiani oggi, se non ci fosse stata la guerra in corso, perché si porta dietro l'allegato di una potenziale crisi di governo, anche perché il percorso è lungo e accidentato. Draghi è estremamente risoluto, si è detto quasi irremovibile sul tema. Dall'altra parte Salvini, tra una preghiera e l'altra, ad Assisi ha detto: da questo momento abbiamo le mani libere. E quindi, se dovesse fare una profezia, come se ne esce da questo impasse?
Guardi, francamente mi astengo da
dalle profezie. Forse
non
c'è,
credo,
ragione.
Che sia possibile farne in questo caso. È chiaro che se il governo va avanti, qualche forma di mediazione si trova, altrimenti le conseguenze saranno politiche, immagino.
Grazie professor Santoro, la lasciamo tornare a la didattica di questa giornata, anche perché poi anche pure all'università magari decidono di fare carnevale e le maschere e i coriandoli, quindi
no,
bisogna...
alla bicocca siamo tutti sui ceci.
Ok, anche gli studenti,
è il nostro destino, e noi tutti giustamente a leggere, e cominciamo dall'idiota,
i grandi russi,
migliore per noi.
Ho capito. Grazie professor Santoro, buona giornata. Torniamo invece noi alle
cose. Vero colpo al cuore per uno degli autori che amo di più, con la vicenda relativa a Dostoevskij.
Certo, dicevo, torniamo alle conseguenze della guerra per l'Unione Europea. Si preannuncia una sorta di rivoluzione anche molto rapida, lo scriveva ieri per esempio Paolo Tamma su politico.eu.
Paola Tamma.
Cosa hai detto? Ho detto Paolo?
Sì, hai detto Paolo, ma niente.
Ma sai, problema. In questo momento di gender fluid, di schwa, Paolo.
Riassegniamo a Paola Tamma il suo scoop. Si tratta di un articolo pubblicato su politico.eu, che è diventato una delle fonti più interessanti e importanti per capire che cosa accade a Bruxelles nelle stanze della Commissione e non solo. L'ipotesi è un'ipotesi estremamente rilevante in questo cambio repentino e molto rapido delle politiche europee. Se ne è parlato molto per quanto riguarda in particolare le vicende delle spese militari e della guerra, e le scelte fatte con l'intervento che molti definiscono storico da Scholz alla Bundestag rispetto alla posizione della Germania. Questo si sta portando dietro una rivoluzione anche a livello di Commissione Europea, perché la Commissione Europea sta esplorando nuove opzioni per sostenere le economie continentali, e quindi si parla di una vera e propria riapertura, diciamo, delle linee di finanziamento a livello europeo, quindi emissioni di nuovo debito da parte dell'Unione stessa per finanziare interventi, in particolare con l'obiettivo di contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, veri e propri prestiti o addirittura fondi disponibili per contenere i prezzi dell'energia, ma anche per accelerare sussidi di Stato in alcuni settori che vengono definiti sempre più strategici, cioè abolire in alcuni campi le normative relative ai rigidi controlli sugli aiuti di Stato. Stiamo parlando sempre del settore energetico, e sempre nel settore energetico si ipotizza tra l'altro che possa essere assegnato agli impianti rinnovabili il criterio della pubblica utilità, cioè i futuri impianti rinnovabili e alcuni di quelli esistenti potrebbero essere identificati dalle authority in condivisione con l'Unione Europea come impianti di pubblica utilità. Tutto questo per far fronte al nodo in particolare energetico, che è quello che preoccupa di più i paesi e la Commissione. Scholz, sappiamo che nel suo intervento al Bundestag ha parlato esplicitamente della costruzione di due rigassificatori per la Germania. La Germania, a differenza di altri paesi europei, Italia compresa, non ha in questo momento infrastrutture di rigassificazione, quindi è molto condizionata dall'approvvigionamento del gas attraverso i metanodotti, attraverso i gasdotti, e quindi a queste scelte potrebbero avere formule di finanziamento e interventi diretti da parte della Commissione Europea. Commissione Europea che sembra voler dare anche indicazioni alla Banca Centrale in relazione al proseguimento delle politiche espansive. Tutto questo perché la guerra sta mettendo in discussione anche il progetto europeo sul Next Generation EU per la parte Green Deal, quindi per la parte decarbonizzazione, perché in settimana quasi nessuno se n'è accorto, ma il prezzo della tonnellata di CO2 sui mercati è crollato da 100 euro a 50 in meno di 4 giorni. Praticamente si è dimezzato anche il prezzo della CO2, quindi se pensate alla dinamica, il petrolio è andato a 112, il gas ha sfiorato i 200, ha toccato i 200, poi è ritracciato a 150, e invece la CO2 è crollata del 50%.
Intanto vedo che stanno crollando le borse asiatiche dopo l'attacco e la battaglia attorno alla centrale nucleare che c'è stata nel corso della notte. A questo proposito il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato sui suoi social un discorso in cui ha parlato di terrorismo nucleare. Per la prima volta nella storia dell'uomo, dice, uno stato terrorista vi ha fatto ricorso, nessuno stato prima tranne la Russia aveva mai colpito una centrale nucleare. Il ministro dell'energia ucraino ha chiesto un intervento urgente della NATO. Chiediamo non solo una valutazione professionale di ciò che sta accadendo, ma un vero intervento con le misure più dure anche da parte della NATO e dei paesi che hanno armi nucleari, ha scritto il ministro dell'energia sulla sua pagina di Facebook. Rischiamo un disastro nucleare, si alzano i toni, continua l'escalation non solo sul campo di una guerra che sta già facendo danni devastanti anche dal punto di vista, come dire, dell'incapacità di sedersi a un tavolo e non dico negoziare, ma perlomeno parlarsi. Ho detto guerra e c'è la conferma che se l'avessi detto in Russia avrei rischiato una pena fino a 15 anni. C'è la conferma adesso, notizia che davamo col condizionale già qualche giorno fa. Mosca punisce le fake news dal suo punto di vista sull'esercito con pene fino a 15 anni. Torniamo alle nostre cose, torniamo al Consiglio Europeo, che oltre alla sospensione del patto di stabilità discuterà anche un nuovo piano di stimoli necessariamente.
Sì, ne abbiamo appena accennato al piano di stimoli appunto della Commissione. Vediamo la questione dei tassi. Powell ha confermato, il governatore della Fed, il presidente della Fed, che ci sarà l'aumento preventivato dei tassi di interesse, dovrebbe essere confermato nella riunione del 16 marzo. Ma il tono e la contestualizzazione che ha fatto Powell ha dato una certa tranquillità ai mercati finanziari sul fatto che non ci sarà un inasprimento delle ipotesi, quindi che si dovrebbe andare a rialzi di un quarto di punto come preannunciato tre volte nel corso del 2022. Non lo stesso, come dicevo, accadrà in Europa, dove si allontana l'ipotesi di un incremento dei tassi di interesse, anche perché se la Commissione dovesse approvare nuovi piani espansivi e nuove forme di indebitamento, evidentemente non ha molto senso procedere a un rialzo dei tassi che aumenterebbe i costi di finanziamento sia per i singoli paesi sia per il debito che potrebbe essere emesso, nuovo debito da parte della stessa Commissione. Dal punto di vista complessivo, poi le misure dell'Unione Europea potrebbero non riguardare solo l'energia, come dicevamo, ma anche i comparti alimentari, che sono in grossa crisi, perché complessivamamente sia in termini di export sia in termini di import, uno degli assi principali appunto è quello della relazione tra Russia, Ucraina e Unione Europea per la fornitura, come dicevamo, di materie prime e le esportazioni di prodotti finiti verso la Russia, che in questo momento è completamente bloccata.
Intanto io continuo a saltare un po' dai nostri argomenti agli aggiornamenti che arrivano in cronaca. Ieri sera ci sarebbe stato un grosso attacco hacker alla più importante agenzia spaziale russa, che ha bloccato le funzionalità del sito. Lo ha reso noto su Twitter proprio l'agenzia spaziale Roscosmos. Tutte le funzionalità adesso sarebbero state ripristinate, ma intanto ci sono anche, come dire, episodi di guerriglia informatica che fanno parte del corollario di tutto quello che sta accadendo. Dall'informatica invece alle linee telefoniche, ma va da sé che non si parli solamente di telefoni, perché in settimana c'è in corso anche la vicenda TIM. Che cos'è la vicenda TIM, di cui anche oggi nelle pagine di Economia e Finanza si scrive sui giornali?
Ma stiamo sempre parlando del piano che l'amministratore delegato Labriola ha presentato al Consiglio d'amministrazione e che prevede sostanzialmente il famigerato scorporo che è stato più volte preannunciato e sul quale ci sono le denunce per i rischi connessi da parte delle organizzazioni sindacali che erano arrivate appunto a proclamare lo sciopero. Sostanzialmente dovrebbe essere separata non solo la rete ma anche molta parte delle attività commerciali. Il tutto si è portato dietro una svalutazione gigantesca da parte di TIM, con una perdita da oltre 7,5 miliardi di euro, che ha fatto sprofondare ovviamente il titolo in borsa. Questo team out of the box, così il progetto, come viene chiamato internamente, che è stato elaborato dall'amministratore delegato, si basa sulla creazione di due assi, una NetCo e una ServCo, che sono sostanzialmente le due attività principali. Da una parte il conferimento degli asset di rete fissa, attività wholesale domestiche e quelle internazionali di Sparkle. Dall'altra, in Serco andranno Olivetti, Telsi, il Business Consumer e Team Brasil. Molto chiaro il primo spin-off, molto meno definito e soprattutto con problemi di sostenibilità la seconda parte del piano, che è quello che riguarda la rete mobile e i servizi di natura commerciale sia per le imprese che consumer. Per quanto riguarda la rete, è probabile che lo scorporo della rete, cioè la creazione di NetCo, possa finalmente far riportare la rete fissa nelle mani di un soggetto con una forte presenza pubblica e in grado quindi di fare gli investimenti che sono necessari per il futuro. Ma su questa la battaglia è ancora aperta e bisognerà vedere come si esprimeranno in particolare Cassa Depositi e Prestiti, che viene definita dalla stessa Labriola il partner industriale più interessante con Open Fiber.
Siamo praticamente in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste. Sono però in debito con gli ascoltatori del Demone del Tardi, perché citavo proprio in chiusura un pezzo dedicato oggi alla posizione presa da Lukoil ieri, Lukoil, terzo gruppo industriale della Russia, che ha pubblicato ieri sul proprio sito un comunicato attribuito al Consiglio di Amministrazione, nella quale la società si dice preoccupata per gli eventi in Ucraina, definiti tragici. Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato, sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici. Il caso Lukoil è diverso rispetto ai casi degli altri oligarchi che hanno preso posizione sul tema, Friedman, Deripaska, eccetera. I casi li avete sentiti. È diverso, scrive Gianluca Paolucci oggi sulle colonne della Stampa. Oggi Lukoil è il terzo gruppo della Russia, il primo indipendente dopo i colossi Sberbank e Rosneft. Al momento Lukoil, che è sotto sanzioni americane dal 2014, non è tra le società colpite dalle misure restrittive varate dai paesi occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina, ma molti osservatori nei giorni scorsi segnalavano la possibilità che venisse inserita nella lista. Il suo numero uno è uno degli oligarchi della prima ondata, diventati ricchissimi col crollo dell'impero sovietico, e non di quelli cresciuti nell'entourage di Putin. Il tema di dibattito è sempre cercare di capire se sono faglie che si aprono nel consenso del cerchio magico putiniano oppure no, ma questo, come dire, lo lasciamo, non siamo qui per
possiamo
dare
solo
questo tipo di risposta.
Possiamo sottolineare che è uno dei principali operatori del mercato siciliano dei carburanti, perché a un certo punto Lukoil ha comprato oltre il 50% di una delle principali raffinerie siciliane di prodotti petroliferi, e ha anche una rete di distributori di carburanti prevalentemente nella regione siciliana.
Sono le 9:26 minuti, con il sottofondo degli Hills andiamo a chiudere questa puntata. Mi sono accorto adesso che ieri sera si è offerto come mediatore, pensate, Bin Salman. Adesso noi potremmo proporre come mediatori Rosa e Olindo, giusto per rimanere nel campo di quel surreale in cui ogni tanto siamo costretti a rifugiarci, perché alla fine suona paradossalmente meglio della realtà che ci circonda. Si chiude qua la puntata del giorno dell'Locuste. Grazie professor Di Stefano, ci risentiamo la prossima settimana. Adesso la linea va a Prisma con Lorenza Ghidini e torniamo ovviamente con le cronache e le analisi su quanto sta succedendo in Ucraina. Buon weekend intanto.
Buon weekend a tutti, a tutti. I'd never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be, I'd be all I can be.